5. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.
Buongiorno, questo martedì 2 settembre, che in questo momento non sembra più un 2 novembre, allegria portami via, guardando fuori dalla finestra il panorama come ci ha già descritto e anticipato e spiegato Cioni nel suo punto meteo, non è dei migliori, insomma, piove, non c'è sole, tornerà a breve, però insomma prima gli ha dato una bella smossa, almeno qui in zona Saragozza, Andrea Costa, un po' di bidi bim bidi boom all'alba, ancora prima delle prime luci ci sono stati e insomma i temporali mettono sempre un po' così di apprensione, poi da quando le conseguenze spesso fanno soffrire la situazione è ancora più agitazione un po' sale sempre, non so voi. Abibo. E poi anche giusto essere santo, San Giusto di Lione, San, questo è bellissimo, Nonnoso, un priore del Monte Soratte, Nonnoso, bello, uno un po' nonnoso, un po' tipo me a volte, poi Siagrio, un altro, insomma, oggi ci hanno dato dentro. Invece per quanto riguarda le ricorrenze, devo dire che non mi sembra che si possano sottolineare in particolare chissà quali appuntamenti con la storia in questo giorno di 2 settembre. Non so, nel 43 Salvatore Giuliano venne ufficialmente dichiarato bandito, vabbè. Nel 1901 il vicepresidente statunitense Theodore Roosevelt pronunciò la famosa frase «parlate con dolcezza e tenete pronto un bastone», e lo disse alla fiera di Stato del Minnesota, un po' minacciosa, un po' muscolare, non è il momento. E poi nel 73 a Barcellona Felice Gimondi divenne campione del mondo di ciclismo su strada, battendo allo sprint Freddy Mertens e Luis Ocaña. Io quella non me la ricordo, avevo 6 anni, però poi onestamente invece Gimondi con la maglia iridata dall'anno dopo invece me lo ricordo, l'immagine che ricordo, e così come ricordo di aver visto correre Mertens e Ocaña, lo spagnolo Ocaña, e poi insomma me li ricordo bene anche dentro le palline, le famose palline dei ciclisti che noi bambini dell'età della pietra scriccavamo sulla spiaggia, e non solo sulla spiaggia, insomma, dove ci fosse un po' di terriccio dove poter costruire delle meravigliose paraboliche piste. Iniziamo la lettura dei giornali insieme, non prima di aver ricordato quello che è comunque il numero che molti di voi hanno già salvato sul loro cellulare, che è il 366 402 4022, che mi piacerebbe poter dire dove sono finiti. Osteria non vedo più, ci deve essere un problema qui con non abbiamo, che è successo qua? Oh, che peccato, non c'è più WhatsApp sul aiuto Barbuti, dove è finito WhatsApp nel desktop della radio? Sarebbe carino poterlo usare ancora insieme a voi, vediamo se la risolviamo in diretta. Eccolo qua. Forse sì, si apre una pallina, però sì, no, eccoci qua con i vostri messaggi, grazie. Oh, dalle 7 te sei matto, beh, ben arrivato, questa è già la seconda settimana, comunque sì, matto non lo so, caro Franco, ma forse sì, lo vedremo, te lo dirò poi più avanti, grazie Gianluca, e poi sì. Ivan dice Cioni è perfetto per me che amo l'incertezza, poi ancora me le ricordo anch'io, le palline sono più vecchie del previsto, stiamo parlando delle palline dei ciclisti, questo a beneficio di chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Beh, però insomma, mi sa che avete ricominciato un po' a lavorare, siete un po' tornati, pian piano state tutti tornando, come dice lo striscione, perché insomma, la settimana scorsa, quando abbiamo iniziato la trasmissione alle 7 del mattino, questa novità di quest'anno, e insomma, prime non eravate mica tantissimi, invece vedo che incominciano già ora ad arrivare un sacco di messaggi, e quindi mi sa che anche qua stiamo tornando a sgobbare. Allora, cominciamo con pagina 17 del quotidiano nazionale, Carlino, Nazione, Giorno. Minaccia a Meloni, bufera a Bologna, scorta a Bignami, clima d'odio, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia, rivela di vivere sotto protezione, purtroppo non siamo di fronte a episodi isolati, e accusa la giunta di andare a braccetto con la sinistra extraparlamentare sdoganando i suoi comportamenti. La frase minacciosa è comparsa su un muro in centro a Bologna ed è, cioè, la fotografia, Giorgia Meloni, sei la prima della lista, con il simbolo dell'anarchia. Chiara Gabrielli scrive, la scritta che minaccia la premier è comparsa su un muro a poca distanza dal Mambo, il museo d'arte moderna, Giorgia Meloni, sei la prima della lista. Un vecchio slogan che riporta al 77 eccetera, senza tanti giri di parole, accanto al simbolo anarchico, che siamo in una zona non troppo distante dalla stazione di Bologna, precisamente in via del Porto, civico 19, la polizia di Stato con la Digos è già all'opera per identificare gli autori del gesto a caccia di immagini o filmati che possano aver ripreso qualcosa nella zona. Ieri mattina è stata anche notificata la notizia di reato alla procura, che poi potrà decidere di aprire un fascicolo contro noti o ignoti. L'ipotesi di reato, minacce aggravate. La scritta di colore rosso su arancione chiaro, l'arancione chiaro è quella del muro, è lì già da qualche giorno. A segnalarla ieri mattina il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, con un post, saluti dalla tollerante democratica Bologna, ma non erano a destra gli odiatori. E a proposito di clima d'odio, dice, io vivo sotto scorta, le parole di Bignami, e i nostri banchetti subiscono aggressioni sistematiche, non ho memoria di fatti simili a parti invertite. Poi naturalmente ci sono le minacce, come tutti continuiamo a vedere, tutta la mia solidarietà alla premier, solidarietà che arriva anche dal sindaco del PD, Matteo Lepore. La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte ad ogni forma di violenza politica, tiene a sottolineare il primo cittadino. Le sue parole sono apprezzate a Bignami, e ora ci vorrebbero i fatti finalizzati a isolare questa gente. Ci sarebbe da fare solo una scrollata di spalle se si trattasse di un episodio isolato, prosegue il meloniano. Ma purtroppo, meloniano, sì, vabbè, a volte noi giornalisti poi cominciamo così, facciamo entrare nel vocabolario delle parole ormai, che però poi dopo, se uno le va a prendere così, le estrapola, sono contento di uno di essere definito meloniano, sa anche un po' di frutta e verdura, ma purtroppo non è così, e noi ci troviamo a vivere questo clima grazie a chi lo alimenta quotidianamente andando a braccetto con la sinistra, grazie alla connivenza e alla complicità di questa giunta con certa sinistra extraparlamentare, e così si sdoganano i comportamenti peggiori. Qui parliamo degli ultimi 3 anni di gestione della città. Bologna la Rossa, nel novembre di 3 anni fa, ha visto appendere alla Torre della Grisenda un manichino di Giorgia Meloni a testa in giù, ricorda l'autrice dell'articolo, richiamando l'esposizione del Duce a Piazzale Loreto del 45, un'immagine che fece il giro d'Europa. Devo star zitto fino alla fine dell'articolo e anche dopo, basta. Commentite sempre che mi viene, mentre pochi mesi dopo era stata la volta delle scritte sui muri della zona universitaria e di via dell'Unione, Meloni appesa e simili. L'anno scorso avevano fatto orrore i manifesti imbrattati di rosso a insanguinare i volti della premier e del ministro Anna Maria Bernini, solo per ricordare alcuni episodi. Insorgono in tanti anche ora a difesa della premier. Purtroppo nella nostra città episodi di questo tipo sono sempre più frequenti, e così Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, scritte offensive e intimidatorie che rappresentano una prassi vergognosa e inaccettabile che non può e non deve essere sottovalutata. È fondamentale che i responsabili vengano individuati e denunciati al più presto. Anche Paolo Trancassini, New Entry, questo è deputato di Fratelli d'Italia, questore della Camera, condanna le gravi minacce comparse sui muri della città di Bologna a firma dei soliti nemici della democrazia. Siamo di fronte ad un atto vile e inaccettabile che non può essere minimizzato né sottovalutato. Solidarietà a Meloni anche da Cristiano Di Martino e Matteo Di Benedetto della Lega di Bologna. Poi c'è un altro colonnino sempre a pagina 17, sotto diciamo la testatina torna la tensione, cosa succede nel capoluogo emiliano? Non so, siamo qui apposta, lo leggiamo così lo sappiamo. SOS spaccio in Bolognina, il dossier del comune, metodi mafiosi intimidatori, residenti in ostaggio. C'è un po' di tutto dentro il dossier sullo spaccio in Bolognina, quartiere di Bologna da tempo nell'occhio del ciclone per degrado e criminalità, scrive Il Resto del Carlino. Il fascicolo realizzato dal comune sarà depositato in procura. Tra le centinaia di segnalazioni, foto e video da parte dei cittadini spiccano i comportamenti dei pusher che l'assessore Matilde Madrid non esita a definire mafiosi ed intimidatori, ad esempio spacciatori che chiedono una tassa ai residenti, 5-10 euro, per permettere loro di accedere alle abitazioni, questa è pesa, e poi cassonetti che contengono droga, grazie alle apposite calamite all'interno, i pusher li considerano di loro proprietà, non permettono ai residenti di usarli, invitandoli a cercare altri bidoni, e anche questa bella pesa. Serve un salto di qualità, è un bel saltone lungo, nell'intervento dello Stato, sono le parole di Madrid, abbiamo raccolto foto, testimonianze di cittadini e commercianti con i quali lavoriamo da oltre un anno. E sulla zona rossa predisposta dalla prefettura dice purtroppo non sta funzionando, mi sembra evidente, come affermato dal sindaco occorre destrutturare l'organizzazione criminale dietro allo spaccio. Il comune ne ha parlato anche con il ministro Piantedosi, ora serve un'azione per individuare e stroncare un'organizzazione che si muove con dinamiche e comportamenti mafiosi e intimidatori sul territorio. E questo è un articolo, anche questo firma di Chiara Gabrielli. Ok, Matteo non lo leggo perché non mi va di alimentare quella polemica lì, quindi abbiamo, come piace ad alcuni nostri ascoltatori, abbiamo riferito con oggettività e obiettività quanto riportato, quanto scritto dal giornale, senza stare troppo a commentare sull'aspetto, invece sul discorso della Bolognina, sulle scritte di minaccia prima della lista, su quello siamo tutti d'accordo, cioè siamo tutti d'accordo che sono da condannare, punto e basta, e quindi senza se senza ma, come si suol dire, tagliamo la testa al toro e anche al topo. Sul discorso della Bolognina io ho una domanda maliziosa. L'ordine pubblico e quindi anche il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, territorio significa degrado, pusher, spaccio, minacce, tutto quello che è stato appena sintetizzato nel documento del comune e che tutti i giorni le cronache ci riportano, e dopo leggeremo ancora gli altri episodi di questo quartiere, in particolare adesso già da un po' nel mirino, non è l'unico. L'ordine pubblico dipende dallo Stato, no? Dalla polizia e la polizia dipende dallo Stato, cioè dal Ministero degli Interni, cioè dal governo. In un'ottica in generale in cui è acclarato che è manifesto che Bologna è una trincea, è un terreno di scontro continuo, quotidiano, su qualsiasi accadimento, e quotidianamente riportiamo, voi che avete la pazienza, chissà perché, bontà vostra, di ascoltare questa trasmissione tutte le mattine, lo sentite, no? Tutti i giorni una polemica destra-sinistra su un qualsiasi argomento, cioè casca per terra un anziano e arrivano comunicati a destra e a sinistra perché c'è stata una buca, perché Bologna non aiuta gli anziani, perché Bologna apre le buche apposta perché ci cadono gli anziani e li vuole eliminare così, eccetera, eccetera. E ovviamente ci sono tutti, ci sono tanti errori anche commessi da questa giunta, da questo che si prestano alla polemica, si prestano alla critica, scanso di equivoci, visto che, però in quest'ottica appunto in cui la città è una trincea, no? È un terreno di scontro quotidiano, anche che poi diventa locale ma aspira a essere nazionale come scontro, perché è uno dei punti caldi della politica nazionale, questa città è uno degli obiettivi nel mirino di chi chi è in questo momento è al governo, ecco, io poi dopo mi viene un pensiero malizioso, ma visto che la polizia dipende dal Ministero dell'Interno, dipende dal governo, può essere che non c'è tutta sta fretta, è cattivo come pensiero, mi dispiace, mi scuso con, anche con le forze dell'ordine che sono magari eventualmente all'ascolto, che possono ascoltare queste sciocchezze, ma parlando proprio di politica e non di chi ogni giorno va per strada a rischiare anche qualcosa di se stesso per due spicci, così al di là di ogni retorica, ma ci sarà davvero tutta questa urgenza, fretta di risolvere i problemi di Bologna, visto che i problemi di Bologna poi possono essere quotidianamente, facilmente strumentalizzati e usati nel dibattito, anzi nella cagnara, nella gazzarra, nella baruffa politica quotidiana? È una domanda retorica, forse, però boh, chissà. Non lo so. Infatti Luca scrive che l'ordine pubblico dipende dallo Stato e dal loro ministro dell'Interno, lo insegnano sui libri di storia elementari, sì, Luca, infatti è così, e però capito, suona sempre tutto, cioè mi spacciano sotto casa, lo spacciatore non mi fa entrare in casa, è colpa del sindaco. Allora se uno può fare, possiamo allargare discorsi sulle politiche cittadine, su alcune zone più o meno tolleranti o su scelte strategiche che si possano discutere, sì, se ne può discutere, ce ne sono di cose sulle quali poter discutere, per carità, però di fatto se è un problema di polizia, se lo spacciatore mi chiede 10 euro per entrare in casa, e perché non interviene a sufficienza la polizia in questi casi? Perché non mi protegge il cittadino? Cioè io se ho, subisco un furto, se mi entrano i ladri in casa, se mi rubano la macchina, se mi picchiano, mica chiamo il sindaco, i vigili urbani, chiamo la polizia. Perché non c'è una protezione adeguata, una presenza adeguata in questi territori più a rischio? Questa cosiddetta zona rossa, perché non hanno le forze, perché non hanno i mezzi, perché non hanno, perché sono pochi, perché non possono creare ogni volta la battaglia urbana, la guerriglia urbana, qual è la spiegazione? Perché se tanto veniamo lì e poi dopo vanno un po' più in là e non si risolve? Chiaramente non ci sono mai risposte facili, lo dico sempre, problemi complessi, e vale per tutti, vale anche per chi deve governare le forze di polizia, però questa cosa che il degrado è colpa del sindaco, e però anche se in realtà dovrebbe essere lo Stato, il governo a risolvere, a contribuire a risolvere questo degrado, c'è un cortocircuito, no? A chi fa comodo questo degrado? Al sindaco o al governo? Io credo, scrive il nostro amico che non si firma ma sei Maurizio, sì, lo vedo dal tuo profilo, io credo che le forze dell'ordine e i comuni faccia comodo avere metà dei quartieri dove uno o due quartieri dove si concentra la microcriminalità, in modo che sanno sempre dove trovare certi personaggi in caso di problematiche più gravi. Io adesso non credo che sia questo, ma credo che sia, come dire, accettato, mica solo a Bologna, ovunque in the world, in qualsiasi città, che ci siano dei quartieri appunto più degradati, più malfamati, dove quantomeno uno, come dire, controlla il fenomeno, nel senso che quel fenomeno lì, che tanto comunque da qualche parte ci deve essere, perché in ogni quartiere purtroppo ci sarà la zona di spaccio, perché c'è la gente che vuole comprare quel prodotto e quindi da qualche parte lo deve andare a comprare, online credo che non lo vendano, anche se ci sono, sappiamo, abbiamo letto, consegne a domicilio eccetera, però insomma, finché c'è richiesta, c'è vendita, c'è offerta, e allora in ogni città si decide che ci sono, visto che è inevitabile, da qualche parte devono stare, e al massimo poi ogni tanto spostarli un po' più là, così dai modo a quei residenti disperati, esasperati, di respirare, e vai a rovinare la vita per un po' ai residenti, di esasperare e disperare i residenti di un'altra zona, però comunque è un bubbone che si sposta ma che tu non elimini, e quindi c'è la consapevolezza che tanto non lo elimini, e allora lasciamolo lì e magari circoscriviamo ed evitiamo che vada oltre quelle 2, 3, 4, 5 strade che sono, ma per quelli che vivono dentro quelle 2, 3, 4, 5 strade che sono è un inferno quotidiano che non è giusto che vivano. Premetto, scrive il nostro amico, no, questo non è un nome, che non si firma allora, che non sono di destra né di sinistra. Diceva un vecchio motto: quando uno dice che non è di destra né di sinistra, è di destra. Va bene, ma è una battuta. Alcune persone non avevano provato a fare delle ronde, sono state messe alla gogna da tutti gli organi di informazione. Sì, io le metto alla gogna, perché ama assolutamente, ma non esiste al mondo che l'ordine pubblico debba essere gestito dall'iniziativa di privati cittadini. Ma su questo, amico mio, stiamo scherzando. Ti pare, cos'è, siamo al Far West? Gli sceriffi ci facciamo il giusto, Charles Bronson, l'hai visto quel vecchio film, il giustiziere della notte, cioè, facciamo giustizia da soli, ci organizziamo con, secondo quali leggi, secondo quali criteri, secondo quale ordinamento, secondo quali io voglio che sia un'autorità preposta che sta lì apposta, votata, pagata, scelta, organizzata, a rappresentanza di e rappresentante di, ufficiale, ufficialissima, deve essere quella che decide quando si interviene e come si interviene, e non quattro scappati di casa che vogliono fare i grossi, vanno in palestra, poi la sera si mettono la magliettina nera e vanno in giro gonfi a decidere loro chi si mena, chi non si mena, chi deve inseguire, chi non deve inseguire. Questi fenomeni sono, come dire, reazioni spontanee, anche comprensibili, anche legittime, cioè dice che cavolo, qua se non mi risolvo nel problema allora me lo risolvo da solo, è la scorciatoia che ci viene in mente a tutti. È assolutamente naturale, deve essere, no Gianluca, la videocamata no, deve essere, come dire, lo Stato che quel buco lì lo riempie, quel vuoto lì lo riempie, quell'istinto lì di farti giustizia da solo te lo previene facendo giustizia e quindi assolvendo le proprie funzioni, che sono quelle anche del controllo, della protezione, della sicurezza da dare ai cittadini, dell'evitare il degrado. È chiaro che il cittadino è esasperato, ignorante, incazzato, a un certo punto dice adesso ci penso da solo, io non posso più, e quindi nascono queste forme spontanee, ma secondo me comunque assolutamente inutili e pericolose e condannabili di autogiustizia. Io la penso così. Quando si arriva a queste forme, quello che bisogna fare è chiedere ancora più ad alta voce che sia chi sta lì apposta, chi è pagato, preparato per affrontare questo, che fa chiedere che faccia il proprio dovere. Che Bologna sia tollerante non è una novità, magari se l'Empoli facesse dichiarazioni più nette probabilmente il dubbio svanirebbe. Spetta ai vigili, fa sgomberare i portici da barboni o nomadi o ai carabinieri, io credo ai secondi o comunque alle forze dell'ordine. Quelle forze dell'ordine nazionali, statali, militari, non cittadine. Per conoscenza diretta, è un episodio, ma questo scrive Matteo, ma è una realtà che non vuole essere esempio. Ho un amico sposato con figli carabiniere che dopo aver diversi anni di servizio a Rimini è stato trasferito a Bobbio. Come si può lavorare in maniera funzionale se anche un'ovvietà viene negata con un trasferimento di lavoro? Funziona così, cioè non funziona. Qual è il problema di essere trasferiti però da Rimini a Bobbio, scusa, spieghiamolo meglio, cioè, capisco, dice che qual è l'ovvietà, che devi stare a casa tua, non lo so, non ho capito bene questa, scusami, pazienza. Mi sbaglio, spetta ai vigili far sgomberare i portici dei barboni, può darsi, non so, si spetta anche a loro forse, e quindi è vero che la tolleranza può portare anche a situazioni di maggior degrado, perché c'è chi si approfitta della tolleranza. Una spiegazione è che ad esempio Bologna, avendo maggiori posti per i senza tetto, per gli homeless, maggiori strutture rispetto ad altre città, abbiamo più o meno gli stessi numeri di Milano come accoglienza per gli homeless, quindi noi siamo molto più piccoli, ha la fama, si è conquistata in questo modo la fama nel mondo, tra virgolette, homeless, di essere la città dove c'è più possibilità e più tolleranza, e quindi vengono qui. Quando comincia a far freddo, adesso vedrete, ad autunno di nuovo si crea il problema che arrivano da altre città d'Italia, perché a Bologna ci sono più posti dove andare a dormire, più posti a disposizione, e se non ci sono quei posti, però se stai sotto un portico probabilmente non ti sgombra nessuno, nessuno ti dà fuoco, nessuno ti viene a menare, e questo è vero. Poi dopo, vabbè, se qua cominciamo a fare il dibattito tra di noi su preferiamo vivere in una società più tollerante o meno, non finiamo più, anche a me onestamente, non mica, vengo mica da Marte, i portici pieni di gente che dorme per terra, che vive accampata in terra, mi disturbano, mi danno fastidio, non mi piacciono, ma per niente. E poi dopo vedo che esistono in tutte le città queste zone, questo problema, e quindi forse mi chiedo, che penso che non sia un problema solo nostro, da noi o incentivato o irrisolto, e mi rispondo anche che è un problema invece che è un problema sociale che non risolve nessun sindaco di nessuna città, almeno dal mio punto di vista. Adesso andiamo in pausa e ci ritroviamo tra pochissimo.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
Il TV LED 32 pollici Smart Tech 32HW01V a 95 euro. Qui c'è qualcosa sotto.
C'è il sottocosto Coop. Fino al 10 settembre in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0 trovi tantissimi prodotti in sottocosto da non perdere. La Coop sei tu. E per la spesa casa tua vai su easycoop.com.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208 per affrontare ogni strada senza pensieri. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. A settembre Peugeot 208, tua da 90 euro al mese, anche hybrid. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato. 35 rate, TAN 5,49, TAI 8 e 19%, anticipo 4.526 euro. Rata finale 12.141 euro fino al 39. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Società da iscrivere?
Super Mega Trebo Club.
Avete le divise da gioco?
Certo, eccole.
E cosa volete giocare con quelle lì?
E che cos'è che hanno?
Volete iscrivervi con quelle divise lì?
Ma sono nuove!
Ma volete giocare con quelle divise lì?
Sì, sì!
Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
Da BFI vestiamo il tuo lavoro e lo rendiamo sicuro. Specializzati da 25 anni nella fornitura di abbigliamento, calzature, DPI e accessori delle migliori marche. U-Power, Rossini, Giblors, Viadora, 3M, Ansel e tante altre. Realizziamo anche divise personalizzate e gadget promozionali. BFI a Bologna in via Po 13 e su bfi.bo.it. Aperti anche il sabato.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
E rieccoci qui in diretta alle 7.32 di questo martedì 2 settembre-novembre. Al 366-402-4022 il messaggio di Dario. Stiamo parlando del tanto per cambiare, il problema del degrado, in particolar modo in Bolognina. Risiedo in Bolognina, ci scrive Dario. Domenica sera, di ritorno dal mio matrimonio, mentre toglievo gli addobbi dalla macchina, ho ricevuto auguri da almeno un paio di spacciatori molto gioviali e un anatema da una tossicodipendente cui non ho dato l'obolo per mangiare. Era mezzanotte, diciamo che a volte fa ridere e a volte no, soprattutto perché siamo tutti esseri umani. Sottolineo lo smontaggio rapido degli addobbi per evitare che la macchina si notasse troppo e che poi spaccassero i vetri. Un amaro saluto. ma non del tutto. Amaro non del tutto, o saluto non del tutto, cos'è? Ma insomma, è amaro, sì, si può sorridere, sono lo spacciatore gentile, però appunto, come dire, perché uno poi a un certo punto se ne fa una ragione e magari prova a trovare anche il sorriso nelle cose che non ti fanno sorridere. A me fa arrabbiare questo che scrivi, perché non mi piacerebbe vivere in un posto così, vivere in una strada dove devo essere preoccupato di dove parcheggio. Mi è successo in passato e non mi piace per niente proprio, e mi fa arrabbiare molto, e mi chiedo: ma io che diritti ho in meno rispetto ad uno che vive in una zona più tranquilla? Perché io non devo essere altrettanto protetto e sicuro pagando io le stesse tasse? E questo fa molto, no, fa molto incazzare. Avete tutto il diritto di essere incazzati. Poi dopo possiamo dibattere su chi deve risolvere il problema, a chi bisogna, qual è, come dire, lo sportello sul quale andare a protestare. C'è anche quello del comune, non è che non abbiano responsabilità in assoluto, ma se tu mi parli di andare a arrestare gli spacciatori, su quello ci devono andare le forze dell'ordine, ci devono andare la polizia e i carabinieri, punto. Non ci vanno i vigili, non ci vanno gli assessori, non ci vanno i bidelli o impiegati del comune. Per la sicurezza a Bologna, questo è un altro messaggio, dov'è? Per la sicurezza a Bologna il modo di procedere è lo stesso. Aspetta un attimo che qua mi si è morto il mouse, è morto il topo in diretta, fantastico. Per la sicurezza a Bologna il modo di procedere è lo stesso applicato per il passante nord: da una parte il governo blocca tutto, dall'altra le opposizioni cittadine danno la colpa al sindaco. Ad esempio, se fai sfilare i fascisti davanti alla stazione, aspetti che quattro gatti facciano casino, li meni, diventa un caso nazionale, che a Bologna viene attaccata la polizia, lasci le zone di Bologna in mano allo spaccio e le posizioni cittadine danno la colpa al sindaco. Sono questi da 100 anni qua. Diciamo che si è andato proprio dritto per dritto, amico che ti chiami Franco. Poi Bologna riguardo agli spacciatori, quando vengono presi che pene ricevono? Questo è un altro Franco che dice: poi vengono rilasciati immediatamente, quindi il problema è irrisolvibile. Questo è vero, perché molte forze dell'ordine dicono questo. Noi perché dobbiamo sprecare tanta energia? Perché dobbiamo rischiare del nostro, anche la salute, il tempo, le risorse, per poi dopo mettere dentro uno che va a farsi a dormire qualche ora la dozza e il giorno dopo di nuovo al suo posto? Io su questo la risposta non ce l'ho. Non è il aspetto un attimo, il discorso con Matteo sul trasferimento del suo amico carabiniere da Rimini a Piacenza. Dice: comunque, se tu non dai continuità sul lavoro, non rispetti il lavoratore, trasferirsi da Rimini a Piacenza senza motivo per lavoro con la famiglia poi è complicato, diventa difficile servire la patria con responsabilità ed etica. Non è il primo problema, ma se non si dà continuità e valore alla persona, capisco un giovane, ma una persona con famiglia che già si è trasferito non è funzionale. Infatti poi dopo un certo punto molla il lavoro, ciao. Non è un problema, è un problema piccolo, ma i grandi problemi si risolvono anche risolvendo prima i problemi più piccoli. Ok, in fondo anche John Lucumi ha chiesto di essere trasferito, ma non gli è stato concesso, sia uno stipendio lievemente inferiore rispetto a quello del tuo amico carabinieri. Questo c'è uno che si è rotto i maroni che noi parliamo di questo argomento, Nick, mi scrive: quali trasferte farai in Europa League? È un modo elegante per dire cambia solfa, cambia un disco, che qua abbiamo capito. Ok, penso Bucarest sicuramente, poi vediamo. Dunque, adesso il Carlino, l'apertura sulla pagina locale, sempre crack, dossier presto in procura, l'assessore a Madrid dice: dobbiamo fermare gli spacciatori, l'assuntore medio, tante donne, molti giovani. Vediamo poi questo, pagina 2-3, questo dossier. Intanto, foto grande, morto in parapendio, aperta un'inchiesta sotto la lente l'equipaggiamento della vittima, Giacomo Guidi, che è un ragazzo di 36 anni che lavorava alla Marpos, i suoi colleghi dicono era speciale. Ma pagina 2-3 allora della cronaca locale del Carlino, spaccio in Bologna nel dossier, il comune a breve in procura, fermiamo i pusher e le mafie. Ma sì, dai, tutti. L'assessore a Madrid dice: la zona rossa ha fallito, le sostanze sono in mano a gruppi di nigeriani organizzati, un po' pericolosini oltretutto, Fratelli d'Italia all'attacco, le pori suoi hanno sempre negato i problemi, ora si autodenuncino. Poi l'assessore a Madrid, l'assessore alla sicurezza, dice che rafforzerà la polizia locale, annuncia un rafforzamento della polizia locale, che parla comunque, ripeto, su questi fenomeni, sì, fa dei giri con i lampeggianti, con le divise, loro si fanno due risate. Saranno potenziate l'illuminazione e la videosorveglianza, questo è già più, forse più concreto, però dice qui servono lo Stato e la volontà politica di sconfiggere un'organizzazione di criminali. Crack, cioè l'assuntore medio, i residenti sono il 78%, tante donne giovani, è un quadro tracciato da Maria Luisa Greck, che è la direttrice dell'unità operativa complessa dipendenze patologiche dell'ASL, quindi il CERT in sostanza, dice molti bolognesi, molti sono i bolognesi, quelli che si fanno di crack, e quelli con un lavoro stabile, soltanto in 30 hanno abbandonato i percorsi, chi ci conosce non se ne va. È un articolo di Francesco Moroni, chi è il consumatore di crack a Bologna? La risposta è, ha un profilo eterogeneo e dobbiamo parlare almeno di due tipologie di assuntori, chiarisce Maria Luisa Greck. Dopo giorni di polemiche sull'iniziativa del comune per distribuire le famose pipette gratis per fumare il crack, la referente del CERT, che oggi poi si chiama in realtà SERD, acronimo per Servizi per le Dipendenze Patologiche, conta l'identikit del consumatore medio, il dato che spicca è quello dei residenti, 408 su 518 pazienti, quindi stiamo parlando di pazienti, cioè di quelli che hanno accettato di farsi aiutare, quindi poi tutti gli altri fumatori di crack saranno molti di più, e forse la maggioranza non hanno nessun rapporto con il SERD, con le strutture pubbliche. 408 su 518 pazienti sono 110 sono residenti a Bologna, scusate, 408 sono residenti, 110 soltanto sono i senza fissa dimora oppure altre marginalità vengono descritti così, definiti così. Abbiamo due target, dice, persone che possiamo definire integrate, persone che fanno parte della popolazione vulnerabile, cioè chi assume solo ed esclusivamente crack, chi lo assume come sostanza secondaria, però con una dipendenza primaria che riguarda magari alcol o eroina, e ci sono 17 poliassuntori che assumono un po' di tutto, bracci, quindi qualsiasi cosa gli passa a tiro. E 201 pazienti hanno un diploma di scuola superiore di primo grado, 104 hanno la maturità, ci sono anche 27 laureati su questi 518 consumatori. Quindi pensare poi che tra i consumatori consumare sia soltanto un problema che riguardi le fasce di popolazione più sociali, più disperate ed emarginate, è un pregiudizio purtroppo sbagliato. Andiamo avanti. San Donino, degrado e danni, sempre sul Carlino, allegria anche qua, tre auto vandalizzate in pochi giorni, il comune chiedono non ci abbandoni, lo sfogo di un residente, colpita la mia vettura, due notti dopo anche la macchina di mia moglie, ora basta. Sassone di Fratelli d'Italia dice l'amministrazione predisponga controlli notturni della polizia locale e aumenti le telecamere. Ecco, magari per quelli che magari spesso sono soltanto dei maranza, dei maragli, dei ragazzini, come vogliate chiamare voi, o dei disperati, o dei balordi in generale, forse il controllo può essere un po' più semplice in realtà, perché poi davvero lì basta un lampeggiante della polizia, della polizia locale, dei vigili urbani, due divise in più, due fari in più, perché a qualcuno passi la voglia di andare in giro col martelletto a spaccare così per divertirsi, dei vetri, dei lunotti, dei finestrini, senza nessun bisogno di o rubare o fare altro. Quindi quello è un problema che si può risolvere, ci si può impegnare a risolvere un po' più facilmente che non il problema dello spaccio, che è un po' più complesso quando vai a che fare con degli eserciti organizzati dalle organizzazioni criminali, insomma. Avvelenamenti al 118, vi ricordate quella storia lì? Questo è un altro argomento, il processo è in partenza, altri 10 infermieri vanno verso la causa civile, l'accusa dice che c'era questo infermiere che si chiamava Tacconi, questo Claudio Tacconi, ex coordinatore infermieristico del 118, che dovrà rispondere di stalking aggravato dall'abuso di relazione, perché con quelle persone lavorava insieme, lesioni aggravate per abuso di prestazione d'opera e per l'uso del mezzo. Questo Tacconi, che è assistito dall'avvocato Gabriele Bordoni, uno degli ospiti fissi che torna anche in questa stagione, nella nostra trasmissione, uno dei personaggi più citati, dalla stampa locale e quindi anche da noi, Tacconi, secondo l'accusa, dava gli psicofarmaci ai colleghi tramite le bevande, e il legale, il suo legale dice: pressioni e sofferenze sul lavoro, solleveremo il coperchio. Lui si è sempre dichiarato innocente. Avvelenamenti al 118, ci siamo, scrive ancora Chiara Gabrielli, ha lavorato un sacco questi giorni, povera. Lunedì prossimo, con l'udienza preliminare davanti al giudice Andrea Romito, PM Francesca Arago, si aprirà il processo penale contro Claudio Tacconi, l'ex coordinatore della centrale del 118 dell'ASL di Bologna, accusato di aver avvelenato i colleghi somministrando loro degli psicofarmaci attraverso le bevande. Le parti offese sono 10 operatori della centrale, assistiti da diversi avvocati, tra cui Davide Bicocchi e Silvia Zanucco. Altre 10 persone sono anche in questo caso tutti infermieri della centrale operativa, si faranno avanti percorrendo la strada della causa civile, tra questi anche chi non avrebbe potuto sul momento dimostrare l'intossicazione da psicofarmaci in quanto non si erano resi conto della situazione emersa solo in seguito. Qualcuno è stato estromesso, diversi casi non sono stati accertati, dice l'avvocato. Ciò perché inizialmente alcuni di loro, non compresi tra i 10 riportati in atto di conclusione dell'indagine, avevano accusato dei malori ma non avevano denunciato, ritenevano semplicemente di essersi sentiti male, così non avevano dato importanza. Quando poi invece la vicenda è venuta alla luce si è capita la reale portata della questione, hanno ricollegato tutto, hanno ricondotto quegli episodi ad un quadro preciso, i tasselli sono andati a posto, però non tutti poi sono stati ammessi lo stesso al processo. Si vedrà l'andamento del procedimento penale per capire come muoversi in ambito civilistico e vedere come sollevare il coperchio, spiega l'avvocato Bicocchi. Non ci sarebbero infatti solo i malori sospetti, ma anche dei punti di sofferenza che toccano l'intero ambito lavorativo, dove si è sviluppato quello che possiamo definire un focolaio, un terreno fertile, dove sono sviluppate negatività sfociate in questa punta dell'iceberg, che è quanto fatto dal Tacconi, cioè di avvelenare i colleghi. Negatività relative a situazioni che andavano oltre le regole, queste persone hanno subito pressioni da un punto di vista lavorativo, sono diverse le circostanze che noi vorremmo chiedere al datore di lavoro. Ok, vabbè, insomma, inizia questo processo. L'avvocato della difesa dice: pochi episodi diluiti nel tempo, e da vedere quindi se ancora si possa sostenere il reato di atti persecutori, cioè li avvelenava ogni tanto, non è poi così grave. Pianeta istruzione, la prima campanella, ci avviciniamo, comincia ad avvisare il Carlino. A questo momento a scuola 1 su 3 precario, stiamo parlando dei professori ovviamente, docenti e collaboratori, questi sono gli organici, e la CISL dice che i lavoratori vanno stabilizzati. I numeri delle assunzioni di ruolo: alla materna ci sono 48 assunti di ruolo, scrive Federica Geri Samoggia, su 206, alle elementari 215 maestre su 1045 posti, medie superiori 155 nomine su 1119 cattedre. I dati sul reclutamento del personale scolastico confermano una situazione di criticità, la media di precariato tra gli insegnanti si attesta intorno al 30%. A lanciare l'SOS sul nuovo anno scolastico, che va al via il 15 settembre, il segretario provinciale della CISL Scuola, Claudio Guido Longo, che mette in fila i dati della tornata di nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato di insegnanti e ATA, i cosiddetti ATA, che è l'acronimo per segreterie tecnici, collaboratori scolastici, bidelli, eccetera, quelli che si chiamavano bidelli una volta, senza nessuna offesa. In sintesi, hanno nuovo problemi stravecchi, precariato in primis, scrive Carlino, senza interventi concreti e duraturi, serve a lungo, la stabilità del personale e la qualità dell'insegnamento rischiano di restare un miraggio, lasciando il sistema scolastico sempre più vulnerabile e precario, con tutte le implicazioni che ne derivano per studenti e famiglie. Va bene, non mi calo nella lettura di tutti i numeri scuola per scuola, perché sennò non usciamo vivi, ma questo è il senso. Poi ancora un altro tema sul Carlino, pagina 7, un altro grande classico quotidiano: le infrastrutture, tram, lavori in corticella, i negozi restano isolati, la linea verde avanza in via dei Mille e tra le vie Prima Ticcio e De Giovanni, sensi unici, mobilità ostacoli, appello dell'ASCOM, manca la programmazione. E anche questo è, come dire, un menù che conosciamo bene, diciamo così. Possiamo ripeterlo uguale tutti i giorni, che è così, purtroppo evidentemente poi si vede che questi problemi non vengono risolti e quindi si ripresentano quotidianamente. Maurizio dice: pensavo che il decreto sicurezza affrontasse questi problemi, quelli della sicurezza appunto, invece ha represso il dissenso. Poi c'è un messaggio vocale che invece non possiamo, mi dispiace amico, non so se vuoi sintetizzarlo, Luciano, io i vocali non li metto, non ho modo di poterlo fare al mattino, mi dispiace. Poi e un'altra, poi la battaglia sugli alberi, degli alberi, scontro sugli abbattimenti, i Verdi dice non fateli d'estate. Leggiamo perché non si devono fare d'estate gli abbattimenti degli alberi. I tecnici del comune replicano, in quella stagione si vede se sono sani. La manutenzione riguarda 86.000 piante, la Lega chiede più trasparenza. Poi, non sapendo bene cosa chiedere, diciamo che la fa mai male. Non si placa la polemica politica sul verde, in commissione va in scena un nuovo round. La stoccata arriva da Davide Celli, capogruppo dei Verdi ed esule della maggioranza, che contesta come l'abbattimento degli alberi in città continui ad avvenire in periodi di nidificazione. Posso capire che un albero venga identificato come instabile all'ultimo momento, ma questa ormai sembra diventata la regola, attacca Celli. Anche a Monzuno, dove vivo, un mese fa sono stati tagliati alcuni alberi. Non è possibile una programmazione che avvenga in inverno, in tanti casi sembra che la potatura venga effettuata per far sì che gli alberi si ammalino. Vabbè, ovviamente insomma, sarà una provocazione, questo è un paradosso, nell'articolo di Francesco Moroni, e il comune dal canto su, perché sì, che proprio dicono adesso andiamo a fare male agli alberi, mi sembra un po' sofisticato anche come pensiero. Il comune dal canto suo comunica che come continui il monitoraggio su circa 86.000 alberature che rientrano nel perimetro di manutenzione per due volte all'anno, una volta ogni sei mesi, e dalle verifiche che emerge la necessità di eventuali potature, chiarisce Anna De Pietri, responsabile della motosega, no, dell'unità manutenzione del verde pubblico, che le potature che si dividono in quelle di Remonda del Secco. La Remonda del Sebello, però il linguaggio burocratico ogni tanto ti apre degli squarci esistenziali dai quali poi tu entri ed esci migliore, perché impari che esiste la Remonda del Secco, da fare nel periodo estivo tra strade e giardini scolastici, e le putature di riforma, ecco il riformismo, su cui c'è un programma riformista della potatura. Tendenzialmente vengono definite nel periodo estivo perché è d'estate che si vede lo stato di salute dell'albero. Da Palazzo da Cursi comunicano poi come, oltre al boom di proteste contro gli abbattimenti, siano cresciute esponenzialmente le domande di risarcimento per danni provocati da rami caduti, e si segnalano molte richieste di tagli da parte dei cittadini. Quindi c'è la metà che ci chiedono di conservarli, l'altra metà dei cittadini ci chiede di abbattere gli alberi. Che cazzo dobbiamo fare con questi alberi? Mi viene in mente la gag, quella di Carlo Verdone con la nonna: le gambe, allunga le gambe, corce le gambe, gli taglierei quelle gambe. L'85-90% di quelli che il comune esegue riguarda alberi secchi, morti, che non hanno foglie, chiosa De Pietri. Come dire, e che due. Allora, e poi vabbè, insomma, vanno avanti ancora con tutti i balletti, comunicati, eccetera, ma questa era la sostanza. Sciopero la Toyota, vogliamo chiarezza sul futuro. 2 ore di stop stamattina nello stabilimento di Via Persicetana, che fu teatro dell'esplosione. Attesi i vertici del colosso, la FIOM e la UILM, i sindacati dicono puntare sul design per battere i concorrenti cinesi. Poi torna il premio dell'Emilia Sostenibile, Filippo Sassoli De Bianchi, presidente Luci di Bologna, organizza il premio Emilia Sostenibile all'interno di Farete, una manifestazione che c'è in questi giorni a Farete, all'Open Hub Arena, padiglione 16 della Fiera. Innovative, green e responsabili, UCID incorona le imprese virtuose, scopriremo poi quali sono. Farete, padiglione 16 e 18 di Bologna Fiera, appuntamento organizzato da Confindustria, domani e giovedì, la 2 giorni di networking dedicata agli imprenditori pronti per le sfide globali. È tempo di costruire un nuovo futuro. Ok. Più fondi in arrivo all'Alma Mater, l'abbiamo letta ieri. Bernini dice questa è la strada della crescita. All'Università di Bologna, lo ripetiamo, sono andati quest'anno dallo Stato 461 milioni con un aumento del 2,4% rispetto al passato. Perché dico percento? Non lo so, mi è venuto così. Poi questo ancora cronaca della provincia. Vediamo se c'è qualcosa in particolare. No, direi che possiamo passare alla lettura del Corriere di Bologna. Andiamo sul Corriere di Bologna adesso, vediamo cosa c'è di bello. Intanto un altro vostro messaggio, 366-402-4022. Questo è un altro che è come quella Fabio, no? È come Nick che dice c'hai rotto i marroni a parlare di sta roba, e quindi così, non lo dice perché è educato, però dice daresti un voto al mercato del Bologna? Sì. Dopo te lo do, dai, dopo le 8 parliamo un po' di sport, parliamo un po' di calcio, introduciamo magari l'arrivo di Ronzulli spostandoci sui temi che molti di voi prediligono. Allora, il Corriere di Bologna, ancora qui, vabbè, abbiamo lo spaccio e il dossier in procura come notizia principale della giornata, l'iniziativa del Comune del Bologna sulla Bolognina, la zona rossa non funziona, serve altro, e lo dicono al governo. L'assessore a Madrid, ci lavoriamo da un anno, i gruppi organizzati in nazionalità nigeriana tengono in scacco il quartiere, e questo sì, in effetti, quando hai a che fare con la mafia nigeriana è difficile che ci vai con i vigili urbani. Poi questo, c'è non so se avventurarmi nella lettura di un articolo di Giovanni De Plato, lo sto valutando adesso così insieme a voi, ma direi di no. Però ve lo consiglio su Corriere di Bologna, che è una lettura troppo lunga. Dunque, sciopero della Toyota in prima su Corriere di Bologna, abbiamo già detto. Pagina 2-3 dedicato a Farete, la sfida di Stati Uniti-Cina torna in fiera Farete con la prima di Bonfiglioli, la kermesse di Confindustria Emilia, tra competizioni internazionali e dazi ci sarà il villaggio dedicato all'intelligenza artificiale. La Bonfiglioli è la nuova presidente della Confindustria Emilia, Sonia Bonfiglioli. Primo sciopero dopo delle ferie, stop di un'ora alla Toyota, non erano due, Carlino ha scritto due, vabbè, insomma, comunque si ferma la Toyota, abbiamo già detto perché. Poi, ancora sul verde, l'altro fronte della battaglia green, tanti chiedono di abbattere gli alberi, la dirigente del comune in commissione, tagliamo solo quelli malati e pericolanti, sottolinea i bondi richieste di risarcimento dei cittadini per i danni da caduta. Avanza la linea verde, cantieri in corticella, i negozianti all'attacco, temiamo forti disagi, poi dopo c'è lo spaccio, abbiamo già detto, le scritte anarchiche contro Meloni, e abbiamo già detto. Leggiamo la storia purtroppo triste raccontata da Chiara Marchetti di Giacomo Guidi, che era originario di Minerva, cade con il parapendio, muore tecnico della Marpos il giorno prima del suo compleanno, si era alzato in volo come decine di altre volte, la tecnica la conosceva bene, la corsa iniziale per prendere la velocità, la vela che si gonfia d'aria, i piedi che si staccano da terra e poi sono nel cielo, quello di domenica sarebbe potuto essere un volo come un altro se non fosse stato per una turbolenza che probabilmente ha fatto chiudere la vela facendolo precipitare nel vuoto. Secondo una prima ricostruzione del soccorso alpino è così che ha perso la vita Giacomo Guidi, 36 anni, residente a Minervio, dipendente della Marpos di Bentivoglio. Domenica l'uomo, insieme ad un gruppo di appassionati di volo a vela, si è lanciato dal monte Carpinaccio nella zona di Poggio Tignone in frazione di Firenzuola. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14, nonostante gli amici abbiano chiamato subito i soccorsi, per lui non c'è stato niente da fare, sul posto sono intervenuti la squadra del soccorso alpino e speleologico della stazione di Rocca di Badolo, un elisoccorso da Firenze, vigili del fuoco e carabinieri. L'elicottero è arrivato in pochi minuti, ma a causa dei gravi traumi subiti dalla caduta al suolo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. In procura è stato aperto un fascicolo, saranno gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica ascoltando i testimoni, verificando l'attrezzatura. Guidi, a passione, intanto stanno ristrutturando casa, perché questo fatto che io faccio una trasmissione in diretta tutte le mattine dalle 7 alle 8 e mezza in casa mia non è stato ancora capito, metterò dei cartelli probabilmente, perché durante quest'ora viene di solito appunto si ristruttura, cioè si vernicia, si scarta vetra, si sostituiscono dei mobili, si spostano, si fa di tutto. Dopo no, dopo dalle 8 e mezza in poi c'è un silenzio totale. Guidi, appassionato di motociclismo, arrampicata e sci, era anche un parapendista esperto e praticava la sua passione da 3 anni, da quando aveva frequentato la scuola proprio sull'Appennino Tosco Emiliano, la comunità di Minervio, sotto shock per la perdita del proprio concittadino che proprio ieri avrebbe compiuto 37 anni. Siamo stati chiamati, dice la sindaca Roberta Bonori, a fare i conti con una perdita dolorosa e inaspettata. Cioè, in questo momento stanno aperti in corridoio, stanno aprendo il cantiere del tram, quindi abbiate un attimo di pazienza, passa anche da qui, ma non dà tanto fastidio. Giacomo era un ragazzo gioioso ed energico, pieno di vita, la sua morte lascia un vuoto enorme in paese dove i cittadini sono tutti sbigottiti e attoniti. Il 36enne lascia la sorella Sara, il papà Roberto e la mamma Patrizia, che ha lavorato in comune per tutta la sua vita come assistente sociale. Il funerale non è stato ancora fissato, scommenta anche l'azienda per la quale Guidi lavorava. Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Giacomo, con noi in Marpos dal 2008, dice Michele Corso, responsabile della visione e applicazioni speciali, 17 anni durante i quali ha ricoperto con competenza e professionalità il ruolo di collaudatore nella divisione aziendale dedicata alle macchine di misura. Giacomo sapeva portare nel lavoro lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione che metteva nella vita privata e nello sport. Ci lascia un ragazzo speciale, un collega e un amico determinato, generoso e solare. Il suo esempio resterà vivo nel ricordo e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. E questa è la Marpos. Nell'articolo di Chiara Marchetti su Corriere di Bologna, dal governo più fondi gli Atenei, questo l'abbiamo già detto e letto anche ieri, era anticipato mi pare da Repubblica, e poi dopo il resto ve lo leggo dopo quest'ultima pausa un'ottima pausa dedicata come sempre a GR Meteo e ci ribecchiamo subitissimo qui su Nettuno Bologna 1 con tempo perso.
Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Sono le 7:59 minuti.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
Nuovi raid aerei a Gaza City, 13 morti nella notte. Israele inizia oggi a richiamare 60.000 riservisti, mentre il ministro Ben-Gvir minaccia di trattare come terroristi gli attivisti della Global Sumud flottiglia in arrivo da numerosi paesi, compresa l'Italia. La linea del nostro paese è ribadita dal vice premier Tajani nell'incontro con la ministra degli esteri dell'autorità nazionale palestinese.
Ho ribadito che siamo contrari alla nuova offensiva su Gaza e siamo pronti a sostenere sanzioni più dure nei confronti dei coloni violenti.
Vertice a Pechino tra Xi Jinping e Putin, che lo ha ringraziato per la calda accoglienza trovata in Cina, parlando di legami bilaterali che hanno raggiunto livelli senza precedenti. I due leader si sono incontrati nella grande sala del popolo. Il maltempo è tornato a nord Italia, pesanti nubifragi in particolare in Liguria e Veneto, regione oggi in allerta arancione come la Lombardia. US Open di tennis, Sinner e Musetti si affronteranno ai quarti dopo aver rispettivamente battuto Bublik e Munar. Bolelli e Vavassori sconfitti nel secondo turno del doppio maschile, mentre in quello femminile Rani e Paolini vanno ai quarti dopo aver battuto Stollar per 6-1, 2-6, 6-3. È tutto a più tardi da Davide Camera.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1. Meteo.
Buongiorno. Oggi, martedì 2 settembre, qui sulla zona di Bologna, sarà una giornata piuttosto variabile e instabile. Ci sono delle nubi lungo tutto l'arco della giornata che potranno portare delle precipitazioni, qualche pioggia, qualche piovasco. Non saranno precipitazioni intense e continuative, ci saranno anche degli sprazzi di sole e gli accumuli che ci aspettiamo sono tra i 5 e i 10 mm di pioggia, non tantissimo, ma insomma sarà comunque una giornata variabile. Questo porterà un leggero calo delle temperature, forse di un paio di gradi, chiaramente nelle zone in cui dovessero arrivare dei temporali forti le temperature caleranno in modo più significativo, ma non arriverà il freddo o il fresco, insomma le temperature saranno sotto i 30 gradi ma saranno comunque piacevoli. Domani torna il bel tempo, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno con temperature in ripresa che si riporteranno sui 30-32 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
Sai che c'è da Iperceramica?
Che c'è?
C'è fino al 60% di sconto su oltre 1000 prodotti.
Oh, però!
E se spendiamo più di 2000 euro, c'è un secondo sconto del 20% sulle piastrelle che compriamo.
C'è un doppio sconto!
E c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutte le fasi della ristrutturazione.
E perché noi non ci siamo ancora?
Doppi sconti, solo a settembre, solo da
Iperceramica!
Se voglio essere competitivo, devo gestire la mia azienda in modo semplice ed efficiente, senza tutti questi file Excel.
Ehi tu, sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda?
Sì!
Allora rivolgiti a Integra. Siamo una software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, software, sistemi, persone. Il futuro della tua azienda, oggi.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8.03, rieccoci qui in diretta per la terza e ultima parte di Tempo Perso, che quest'anno, questa stagione scolastica o calcistica che si voglia, settembre, anzi agosto, giugno, comincia alle 7 del mattino, 7.30. Allora, finiamo di leggere, di sfogliare insieme il Corriere di Bologna andando sulle pagine della cultura e c'è un articolo su un libro scritto dal giornalista Nicola Bianchi, capo servizio del Resto del Carlino, vice capo servizio del Resto del Carlino, che scrive, ha scritto questo libro, si chiama Crimini Felsina, edito da Minerva, 208 pagine, 16,90 euro, 8 storie criminali bolognesi. Il giornalista Nicola Bianchi ripercorre alcuni casi di nera sotto le due torri dagli anni 50 ad oggi, dal delitto del cronista Ezio Cesarini, fucilato dai fascisti, all'omicidio di Giuseppe Balboni, passando anche, poi aggiungo io, avendo dato una scorsa al volo, anche dal caso famoso Alinovi, il delitto di Francesca Alinovi, e il libro alla prefazione di Gianni Leoni. Poi ancora stasera alle 21.30 viene consegnata la targa Volponi, il premio alla libreria Stoppani, 5 insegnanti di asilo nido, allieve all'Università di Antonio Faeti, nell'83 inaugurarono in Via delle Moline una libreria per ragazzi intitolata a Giannino Stoppani, il vero nome del Gian Burrasca di Bamba. Nel 91 si trasferirà poi in nuovi più ampi locali a Palazzo de Renzo, come Re Enzo, come tutti ben sappiamo, superando anche le difficoltà legate all'incendio che anni fa era divampato negli spazi della libreria. Questa esperienza, ancora oggi un fiore all'occhiello di Bologna in tutta Italia, avrebbe prodotto tante altre esperienze, da mostre, festival, una rete di relazioni internazionali. Per questo la Casa dei Pensieri consegnerà questa sera la targa Volponi alle 21.30 alla libreria Giannino Stoppani, nel suo spazio all'interno della Festa dell'Unità al Parco Cevenini di Borgo Panigale. Poi sugli appuntamenti che così per la serata, cosa possiamo sottolineare? Cioè, vediamo un po'. Bologna c'è l'inaugurazione della mostra Le donne del circo all'anfiteatro di Villa Spada alle 19, poi lo specchio della regina per scenario festival al giardino del Cavaticcio alle 21.15, la fiaba di Biancaneve vede come protagonisti due strani personaggi, una regina stanca che dovrà essere la più bella del reame e il suo specchio esausto, dovrà ripetere sempre le stesse risposte. Ogni tanto mi immedesimo un po' nello specchio, una questione proprio legata alla rassegna stampa, cioè spesso ripetiamo, insomma, facciamo da specchio ad articoli che trattano sempre gli stessi temi e non è colpa di chi li tratta, ovviamente. Poi stasera c'è un film al giardino delle Popolarissime in via dello Scalo 16, c'è un film che io per me adoro, uno dei miei must, uno di quelli che ho visto 1000 volte, è Ovo Sodo di Paolo Virzì, girato a Livorno, Ovo Sodo al quartiere di Livorno, ed è la vita di questo ragazzino che si chiama Piero Mansani, che racconta la sua vita nel quartiere popolare di Ovo Sodo a Livorno, a cavallo dagli anni 70 e 80. Un bellissimo film, una bellissima commedia. E tra l'altro Edoardo Gabriellini, il protagonista, allora ragazzino, poco più che adolescente, vive a Bologna da un pezzo, che mi risulti credo ancora in via San Felice. Poi vediamo un po' cosa c'è da fare, ma guarda un po' cosa c'è da fare invece al Baraccano, ma tu guarda le coincidenze. Atti Sonori si conclude con la lirica. In programma la seconda parte di All'Opera, dedicata alle sinfonie e intermezzi tratte dalle opere liriche più celebri della tradizione italiana, e l'ultima intervista impossibile di Matti Sonori invece a Francesco Albergati, lo scrittore politico e commediografo del XVIII secolo. Questa intervista impossibile, vabbè, qui per non è cattiveria, ma insomma, giustamente per questioni di spazio è stato omesso, ma ve lo ricordo io, l'intervista impossibile la faccio io, sono io che la faccio, e la voce è quella di Andrea Sant'Anastasio, che poi rimane in scena per fare il suo racconto, facendo ascoltare dei dischi, gli dischi dello zio con le storie ad essi legati, il signor Carlo è il suo zio, e il racconto che fa Andrea si chiama Il Disco Incantato. Ci troviamo alle 19.30 al Baraccano per questa che appunto è la sesta e ultima serata della rassegna Atti Sonori. Vi aspetto lì se ne avete voglia. La storia di Albergati, tra l'altro, È molto interessante, molto divertente e non conosciutissima. Vediamo che cosa c'è ancora al volo su Repubblica Bologna, poi come promesso rispondiamo a qualche messaggio che riguarda lo sport, il mercato del Bologna che si è concluso. Dunque, anche qui su Repubblica Bologna, Bologna, comune all'attacco, zone rosse inutili, denunciamo poi. Poi c'è una storia in prima pagina invece. Su un Morandi è comparso un quadro di Giorgio Morandi a Cortina tra stupore e perplessità, e ne scrive Paola Naldi. C'è un dipinto inedito di Giorgio Morandi, si chiede. Un olio su tavola raffigurante alberi e montagne attribuito al maestro bolognese è stato presentato qualche giorno fa al mitico Hotel della Posta a Cortina d'Ampezzo, ma c'è un giallo sulla sua attribuzione. Gli organizzatori dell'evento l'hanno illustrato al pubblico come un olio su tavola realizzato da Giorgio Morandi nel 1920, parte di un gruppo di 33 opere che il mercante Mario Broglio commissionò all'artista nel 1919. Sono quadri che hanno una valutazione che a volte sta anche, viaggia intorno al milione, va anche in su, ve lo dico così en passant. Il paesaggio non figura nel catalogo ufficiale morandiano, ma gli organizzatori dell'evento non hanno dubbi sull'autorialità dell'opera, confermata dalla veridicità della firma, secondo il parere del perito grafologo Giuseppe Ranoldi, una tesi avvalorata anche da altri ricercatori studiosi, tra i quali c'erano una sfilza Maria Martina Corso, Domenico Caterino, Vicente Camero, Ernesto Paleani e Vincenzo Corso, il quale ha permesso di identificare il luogo dipinto, che è Ortisei, con il sasso lungo sullo sfondo. Quindi sarebbe la prima volta che Morandi esce di casa e invece di dipingere delle bottiglie o dei paesaggi dalla sua finestra di Grizzana dipingeva a Ortisei con il sasso lungo sullo sfondo. Qualche certezza circola infatti a Bologna. Lorenzo Balbi, responsabile del Museo Morandi, spiega che bisognerebbe vedere l'opera dal vivo, ma il dipinto mi lascia perplesso. E perplessa è anche Marilena Pasquali, direttrice del Centro Studi Giorgio Morandi, istituzione autorizzata a includere le nuove opere nel catalogo ufficiale del pittore. Dovrei esaminare il dipinto dal vero, spiega la storica dell'arte, curioso che non sia stata chiamata. Ma a prima vista, questo lo aggiungo io, ma a prima vista direi che assomiglia ad un dipinto già presentato al Centro Studi, riscuotendo un parere negativo. Ops. Comunque sia, per Gerardo Manaigo, direttore del Hotel della Posta, la presentazione del dipinto è stata l'occasione per ricordare che il pittore bolognese soggiornò nelle Dolomiti. Siamo stati ben lieti di ospitare l'evento, non abbiamo più registri degli ospiti di quegli anni, ma mio nonno raccontava che Giorgio Morandi ha dormito qui da noi. Occhio che non fosse Gianni, io lo dico sempre, non confondetevi. Poi, Rizzo Nervo, pagina 3, intervista su Repubblica di Marco Merlini, la sicurezza è anche riduzione del danno per il crack, Renzi sbaglia ad attaccare l'Epore, ha fatto il sindaco, sa bene che non si possono fare discorsi astratti, dice Rizzo Nervo a Renzi, allarme dei negozianti, i trafficanti pagano le vedette, 50 euro, questo è... sempre per quanto riguarda la Bolognina, per chi abita nel quadrante della prima Bolognina, dice Luca Baccolini, scrive Luca Baccolini con una certa cognizione di causa, c'è ormai una certezza cronometrica, dal tardo pomeriggio comincia lo spaccio, c'è un punto preciso che tutti sanno indicare dell'incrocio tra via di Vincenzo e via Zampieri, quattro angoli presidiati in pianta stabile dagli spacciatori che una volta non c'erano e ora sono lì, dotati anche di vedette che prendono 50 euro al giorno per fare questo lavoro, e lo spiega un commerciante, la filiera dello spaccio è corta, il consumo si vede a occhio nudo, basta allungarsi in via Tiarini direzione Liber Paradiso, se una ragazza sulla Trentina verso mezzogiorno si accartoccia tra due auto parcheggiate a 5 metri dagli uffici regionali della Confcommercio, un dipendente osserva la scena e non sembra stupito. Purtroppo la quotidianità racconta, ma il peggio paradossalmente è quando cercano la droga e non ce l'hanno. Abbiamo visto persone che frugavano tra le fessure dei tombini pensando che fosse nascosta lì, alcuni sono stati gettati sulle auto, vetri rotti non si contano più. Insomma, sembra di vivere a due velocità la Bolognina che sul ponte si presenta con le luminarie dedicate a Matteotti. Via Serra, ancora un'isola felice, racconta chi ci vive con l'hotel Guercino, locali, la gelateria Stefino, eccetera. Poi c'è la zona grigia in cui Stefania, residente della confinante via Zampieri, dice di non parcheggiare più dopo una certa ora. Michele Bettini, che nel 96 aprì il suo fotostudio proprio in via Zampieri, ha deciso di abbassare la Saracene scale 18 per non esporre un potenziale pericolo me e i clienti. Lavora invece a tutte le ore il concierge del Guercino, l'hotel di Giancarlo Morisi, è stato lui anni fa a rinnovare l'illuminazione dell'intera area, aggiungendo punti luce anche nelle aiuole che aveva fatto installare via Serra e via Zampieri, togliendo un paio di posti auto per ritagliare un angolo di socialità. Io vorrei che la zona rossa venisse prorogata, qui ci vorrebbe l'esercito e in pianta stabile, dice. Questo è insomma un reportage sulle strade della Bolognina di Baccolini su Repubblica Bologna. Poi, una scuola su cinque è senza piano evacuazione, che bello, rassicurante e il 30% non ha l'agibilità, è ancora più rassicurante. Il dossier edilizia di tutto scuola sugli istituti in città e provincia, nelle zone sismiche 31 edifici non hanno il certificato di collaudo, un resoconto sui dati del 23-24 dell'anagrafe del Ministero all'istruzione, ci sono interventi che spettano allo Stato e altri ai presidi, e questo è l'articolo di Emanuela Giampaoli. Sono 93 le scuole di Bologna, scrive Bologna Provincia, che non hanno un piano di evacuazione, una su cinque non è cioè in possesso del documento che stabilisce come abbandonare in sicurezza la scuola in caso di emergenze quali incendi, terremoti e alluvioni, non circostanze così improbabili. Ed è quanto emerge dal dossier di tutto scuola, un racconto costruito con i dati che si riferiscono al 23-24 su 40.000 plessi scolastici, 458 Bologna provincia, totalmente in regola ce ne sono solo 163, ovvero il 35,6%, numeri in linea con la media nazionale ma non da eccellenza. Questo in sintesi, questo articolo. Nuovo accesso a medicina, le lezioni iniziano l'8 settembre, poi questo riguarda l'università, degli alberi abbiamo detto, della Toyota anche, del parapendio pure, quindi alla fine arriviamo appunto al mercato del Bologna, che si è chiuso ieri con il prestito di Sulemana. Ieri ho fatto questa fantastica figura di Guano, mentre insomma lamentavo il fatto che il Bologna non prendesse un centrocampista, mi avete scritto in 200 dicendo oh, era che hanno preso Sulemana, perché stava su altre fonti che non avevo visto stamattina. Io non faccio il calciomercato, non mi occupo di questo, però insomma, mi era sfuggito questo fatto, quindi ho ancora della cenere in testa. Niente, il Bologna ha preso questo Sulemana dall'Atalanta, che è un ghanese giovane. Gli atalantini non sono stati contenti di questa cessione, quindi questo ci fa piacere non per loro, ma perché significa che è un giocatore che comunque si era già fatto notare, 2 gol l'anno scorso, 1 alla Roma, nel passato ha giocato nel Cagliari e nel Verona, 22 anni, e insomma in sostanza il mercato del Bologna si è concluso con un meno 30 milioni di bilancio, più 30 milioni di bilancio, una certa differenza, ma questo era l'obiettivo più che lecito. Lo spieghiamo ancora per l'ennesima volta, però insomma il discorso è questo, cioè non è che se vendi per 100 non è che reinvesti 100 tutti sul mercato, serve un margine, tutti i mercati, perché il Bologna in qualche modo un po' rientri dei 280 milioni. Adesso intanto è arrivata la squadra dei trapanatori, quelli che fanno i buchi sull'asfalto in corridoio, tra un po' trapanano tutto e poi stendono i binari. Qui passa la linea marrone del tram, dal corridoio di casa mia probabilmente, l'hanno decisa adesso di far passare questa linea del tram in corridoio. Io non so, ti do questa informazione, faccio una trasmissione in diretta tutte le mattine, non so se te ne sei accorta. Un dialogo. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora, dunque diciamo del calciomercato, allora quei 30 milioni che avanzano di all'attivo vanno appunto un po' a, come dire, se possibile, a ripianare quanto già, quei 300 milioni circa, quei 280 milioni che in arco di 10 anni Saputo ha investito nel Bologna. E d'altra parte non si investe nel calcio per guadagnarci, e d'altra parte non sono neanche una cifra folle, se ben ci pensate, per fare 10 anni che partono dalla Serie B con 2 giocatori, Masina e Ferrari nel bisacchino, per arrivare alla Champions League. Insomma, devo dire che sono stati soldi spesi alla fine molto bene. Sì, con 280 milioni in 10 anni si è arrivati di esborso, si è arrivati in Champions League e poi a vincere la Coppa Italia, che ne dite? E secondo me sì. E poi comunque serviranno questo denaro anche un po' per il futuro, cioè per rendere quello che è sempre stato detto, no? Sostenibile, questa parola magica, bisogna che il calcio sia sostenibile. Sostenibile significa questo, significa che se tu metti via un pochino di soldini, poi c'è l'anno in cui magari capita, ti dice sfiga, non sei bravo e non riesci a qualificarti per l'Europa, ma quel livello lì comunque lo devi mantenere, sia negli ingaggi che hai già firmato, nei contratti che hai già fatto, nei giocatori che hai già acquistato e che dovrai continuare ad acquistare, perché lo status del Bologna nella proprietà, nella gestione Saputo, da qui in poi è quello di una squadra che tutti gli anni deve combattere per andare in Europa e deve essere attrezzata per farlo, quindi deve avere un organico di quel valore, di quei numeri e di quei costi lì. Un anno di Bologna costa circa 150 milioni di euro come gestione, e sono soldi che non arrivano tutti dallo stadio, dai diritti TV eccetera, devono arrivare anche da qualche altra parte. Se hai l'anno felice in cui vinci la Coppa Italia, vai in Champions, ti arrivano i soldi della Champions, va tutto bene. La volta in cui capita che invece arrivi settimo e non arrivi in Europa, può succedere nell'arco del futuro, e allora lì devi attingere le tue riserve per poter poi continuare a mantenere quel livello. Il discorso mi sembra che non faccia una piega e che possa essere, almeno dal mio punto di vista, più che accettabile. E quindi per questo io, se vedo più 30 sul bilancio, non dico ecco, dovevano spendere anche quelli. Sul valore, su quello che vale tecnicamente questo mercato, non lo so. Lo vediamo poi dopo la fine, ma tutti quanti adesso con la palla di vetro possiamo esibirci. È chiaro che vedere partire sia Andoje che Bochema è stato brutto, ma ha fatto piacere invece, quindi, che non si dica che tutti quelli che hanno mercato il Bologna li vende, che non si dica che tutti appena arriva un'offerta il Bologna non si oppone mai ma vende subito. Non è vero, perché insomma 15-16 milioni per Dominguez rifiutati ieri, e i 30 per Lukumi, che ne vale anche di meno, diciamoci la verità, rifiutati perché non era troppo rischioso azzardare un altro tipo di difesa a questo punto, era troppo tardi. Questi soldi qui sono tanti. 45 milioni sono tanti, cioè una squadra che vuole badare soltanto a fare dei soldi e senza ambizione ti vende Dominguez e ti tiene Carson, che invece andrà in prestito all'Aberdeen, e buonanotte. Oppure ti vende Lukumi, dicevo, ma quando ci ridanno 30 milioni per uno così, che insomma onestamente vale meno di Bocche, ma erano tanti quei soldi lì, e quando mai ce li ridanno? Te lo vende, ti dice guardate che Eggen è bravissimo, e poi dopo ti prende non so Pippo Palla e te lo mette in rosa per far numero. Quindi onestamente, poi se hanno fatto bene o fatto male non lo so, però la solfa che il Bologna vende solo, insomma, è una solfa. E poi dopo non so, Immobile e Bernardeschi sono arrivi suggestivi ma tutti da verificare. Bernardeschi viene molto applaudito, tutti e due, insomma, la gente comunque alla fine è rassicurata dal fatto che qui vengano dei giocatori che hanno un passato, uno status internazionale importante, sono molto amati per questo. Poi a me l'esordio di Vitic ed Eggen mi è piaciuto molto, anche quello di Vitic, che tutto sommato ho visto più criticato, quindi con calma e pazienza, non è che abbiamo, non possiamo già dire che siano buoni, però sono interessanti. Zortea neanche mi sembra male, e su Rowi e su Lemana restiamo aspettiamo di vedere qualcosa, ma insomma secondo me complessivamente quello che doveva essere fatto alla fine è stato fatto abbastanza bene, questo è il mio parere. Allora Ozzi mi chiede se posso ridire il titolo, sì, Crimini Felsina è il titolo del libro di Bianchi edito da Minerva, Crimini Felsina direi. Poi, bravissimo, Wyoming, sei un grande, ti adoro, chi sei, come ti chiami, voglio sapere. Marco, che cita Wyoming, che è una delle scene di Ovo Sodo, quando c'è quello che aveva la sua specialità, era dire Wyoming con un rutto. Hai avvisato l'avvocato Bordoni quest'anno inizia alle 7, la sua assenza ci inquieta. No, non l'ho avvisato, ma comunque l'abbiamo citato perché era sul Carlino. Poi, ci vuole della tracotante pazienza, ciao Giuseppe, buongiorno. Sì, però arrivi tardi, te lo dico. Marione dov'è oggi? Tutto a posto? Poi, sicuri che siano 30 milioni di margine? Sì, grosso modo sono 30, sia la Gazzetta sia altri che hanno fatto conti del genere più o meno dicono che il margine è più 30. Sono tifoso, non capisco nulla di calcio, quindi sono le due condizioni perfette per essere tifosi. Secondo me il voto al mercato è un bell'8, dice Mirko, ma insomma 8 mi sembra tanto, 8 forse se avessi tenuto forse qualcuno in più, se sapessi già quanto ti rendono Immobile, Bernardeschi, Rowi eccetera, quindi è difficile, però sì, i voti vengono dati sempre, già questo, io do un 6,5. È vero, sapeva dire anche Baule, Aurelia, Aiuole, Palaia, che era il paese della sua mamma, cioè una grandissima citazione. non è vero, è così. E poi ancora vediamo su aspetta un attimo, sto vado a pescare, vabbè, la Gazzetta l'avevo visto, dove sono finito qua, mi sono perso dentro lo sfogliatore di giornali elettronico, non mi trovo più. Vediamo un attimo se becchiamo ad esempio dal, esatto, qui Corriere, di Corriere dello Sport, stadio Sulemana, scatto Bologna, il mediano ghanese arriva nel club rossoblù in prestito oneroso da 500.000, diritto di riscatto a 11 milioni a fine stagione. Il direttore tecnico Sartori ha appena avuto la disponibilità a trattare dall'Atalanta e l'ok italiano non si è fatto sfuggire l'opportunità di portare il centrocampista seguito da tempo a Casteldebole, il mediano ghanese, abbiamo detto, stoppa la cessione di Dominguez, seguito dalla Roma. Urbanski invece andrà al Legia in patria, in Polonia. Questo è l'articolo di Claudio Beneforti. Il Cobra torna sempre sul luogo del delitto, il Cobra è per tutto il mondo del calcio Giovanni Sartori, che già Ibrahim Sulemana, giovane centrocampista ghanese del 2003, lo seguiva dai tempi del Verona e che lo avrebbe anche preso volentieri quando dal Cagliari passò all'Atalanta. Ecco il motivo per il quale, quando nel tardo pomeriggio di domenica è stato informato che ci sarebbe stata la possibilità di portare Sulemana a Casteldebole, alla luce del fatto che l'Atalanta era disposto a darlo in prestito con diritto di riscatto, si è preso un paio d'ore di tempo per rifletterci su e poi è accaduto che attorno alle 21 ha fatto sapere all'agente del ragazzo ghanese di essere interessato all'affare, ritenendolo il profilo giusto come quinto centrocampista per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e anche le sue potenzialità. Cosa è successo in quelle due ore tra la prima e la seconda telefonata all'agente di Sulemana? Si sarà fatto un panino? A ora di cena, non so, un tortellino. Sartori ha parlato con Claudio Fenucci, poi con il direttore sportivo Marco Di Vaio, con Vincenzo Italiano, anche perché non va dimenticato come il tecnico non volesse avere un calciatore in più tanto per poter vivere sereno sotto il profilo dell'organico, ma solo nel caso in cui lo considerasse funzionale alla propria idea calcistica. Ed evidentemente Italiano lo deve aver considerato tale, avendo dato il via libera a Sartori quando il responsabile dell'area tecnica del Bologna era ormai già seduto in tribuna a Modena, dove era già andato per seguire Modena-Avellino. Modena-Avellino, vabbè dai, quella è la dipendenza. Una volta ricevuta la benedizione appunto sia da parte di Fenucci per quanto riguarda, cioè, Claudio sei un gigante, una colonna per dire che si sono telefonati, ti amo, sia da parte di Fenucci per quanto riguarda l'aspetto economico e da parte italiana per quello tecnico, Sartori ha vissuto al telefono per l'intera partita, mannaggia, come hanno anche l'intervallo, come hanno rimarcato i due procuratori che gli erano seduti vicino in tribuna d'onore. Se ce lo fai pedinare anche dei procuratori, sei veramente una morsa intorno al Cobra, tenendo presente come al suo fianco avesse anche Gabriele Zamagna, cioè sapevi tutti quelli che erano seduti in tribuna Modena, anche le posizioni, fila, numero del biglietto, è uno dei componenti della realtà, vai insomma, niente, bravi su Dominguez, dice Beneforti. Ora fate attenzione, sempre religiosa, perché è come se oltre a Sulemana il Bologna avesse per certi versi riacquistato Benjamin Dominguez, che fino a domenica, a dire la verità, sembrava più vicino alla Roma che alla permanenza a Casteldebole. E qui va fatto un grande applauso sia al presidente Gioi Saputo che all'amministratore delegato Fenucci, ai quali avevi tirato due legnate il giorno prima e che non se la sono sentita di lasciar partire un prospetto delle potenzialità tanto importanti al di là dei 15 milioni che il Bologna avrebbe potuto incassare e che di conseguenza fin dalla prima mattina di ieri hanno informato i dirigenti giallorossi che non avrebbero mosso il giovane argentino, nonostante, ecco il punto, che all'atto pratico gli esterni di attacco possano rischiare di essere tanti, eccetera. Cioè, Carson richiesto dalla Berdin, adesso vedremo, Gurmanski di Legia Varsavia, però... Sì, insomma, non lo so, non ho capito se Carson ci va, sta a Berdino o no, ma insomma troveranno un posto, gli troveranno un posto, una squadra dove c'è ancora il mercato aperto. Eghem ok, un exploit già alla prima, scrive Stefano Brunetti su Stadio, il difensore all'esordio al Dallara ha fatto brillare gli occhi a club, allenatori e tifosi, novergese ora in nazionale, racconta il debutto sui social, un ottimo modo per iniziare il mio viaggio rossoblù, è vero. Holm migliora e mette il Milan nel mirino, Rowi Rabiot dopo la sosta è subito faccia a faccia, è curioso in effetti che i due che si sono menati in uno spogliatoio di Marsiglia, come in tanti hanno notato ieri, si ritroveranno teoricamente di fronte, Rabiot nel Milan, Rowi qui nel Bologna, se giocherà, quando si ricomincerà col campionato nel prossimo weekend, Milan-Bologna a San Siro domenica sera. Poi ricordiamoci sempre che il cobra non è un serpente, scrive Cree. Carson Val Aberdeen, fonte Di Marzio, e allora se lo dice Di Marzio stiamo a posti, a posto. Io vi ringrazio per controllare Di Marzio a nome mio, così mi risparmiate una fatica e una sofferenza. Sartori non mangia, è una scelta, comunica Davide, esatto, il cobra si nutre solo di topi, non so, di, ma cosa mangia il cobra? Dei criceti vivi. Già ceduto all'Aberdeen, sì, no, va bene, vi credo, che è comunicato anche dalla squadra scozzese, mentre no, io di solito sto con le comunicazioni del Bologna, mi sembra che no, quella di Sartori no, non è ancora arrivata dal Bologna, ma insomma sarà vera, e comunque anche se non è vera, non lo so, dato ieri sera alle 23.59, firmato ieri sera fonte Di Marzio, guarda, il prossimo che mi scrive fonte Di Marzio lo banno, no scherzo, per carità, massimo rispetto. E 8.28, oppala, e quindi è già l'ora di passare palla e linea all'amico Dario Ronzulli con la sua ora. Dario, noi ci risentiamo sempre su Nettuno Bologna 1 domattina dalle 7 alle 8.30 con Tempo Perso. Ciao, buona giornata, buon martedì.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it, le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.